Teresa Davila. La vita, il pensiero, l'identità di donna. Un programma di Rosario Tronolone tratto dal Libro di mi vida di Teresa Davila.
Continuiamo la lettura del Libro de mi vida di Santa Teresa d'Avila. Il 2 novembre del 1535 Teresa era fuggita dalla casa paterna per entrare nel convento di Santa Maria dell'Incarnazione alle porte di Avila. Quanto grande era stato il tormento prima del suo ingresso nell'ordine, tanto più profonda fu la pace che ne seguì. Dopo un anno, però, cominciò la via crucis fisica e spirituale di Teresa, che venne infatti colpita da una grave malattia, al punto che nel 1538 dovette lasciare temporaneamente il convento. Durante il viaggio che la portava verso un luogo di cura, si fermò di nuovo dallo zio Don Pedro Sanchez de Cepeda. Questi le diede da leggere un libro del francescano Francesco di Osuna, che parlava della preghiera interiore, ed ella ne restò profondamente colpita. Cominciò a considerare Francesco di Osuna il suo maestro e a orientarsi secondo i suoi insegnamenti. Infatti, malgrado le numerose conoscenze, non aveva trovato nessuno che potesse aiutarla nel cammino verso Dio. Le lotte interiori che aveva dovuto affrontare quando era nel pensionato delle Agostiniane e prima di entrare in convento, adesso si facevano ancora più dure. Teresa, così immersa nel mondo, così comunicativa, tuttavia anelava alla vicinanza di Dio, di colui che l'avrebbe aiutata a comprendere il mondo e l'eternità, la vita e la morte, in una unità profondissima. La colpiva dolorosamente il fatto che la gioia del mondo, senza Dio, era priva di senso. A Teresa, infatti, non bastava credere alla verità dell'esistenza di Dio, il che per lei equivaleva a vivere in pratica senza Dio. Egli doveva essere invece colui con il quale l'uomo può vivere e rapportarsi e che gli è vicino negli alti e bassi della sua esistenza terrena. Questa crescente unità tra amore umano e divino per Teresa poteva realizzarsi soltanto nella fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo.
Cercavo più che potevo di tener ben presente dentro di me Gesù Cristo, nostro bene e Signore, e questo era il mio modo d'orazione. Se meditavo qualche tratto della sua vita, me lo rappresentavo alla mente, ma per quanto mi sforzassi di pensare e di rappresentarmi al vivo l'umanità di Cristo, non ci riuscivo mai.
Per lei credere non significava semplicemente accettare l'esistenza di un essere divino che governa il mondo e osservarne i comandamenti. La fede era per lei piuttosto l'esperienza di Dio che era entrato a far parte dell'umanità. Comprese che la presenza di Dio nel cosmo e nell'anima dell'uomo non si manifesta automaticamente, ma che è necessario il dispendio di tutte le forze umane per conoscere Dio, il suo rapporto con l'uomo e dell'uomo con la creazione. Perciò Teresa ritiene che l'uomo debba contemplare assiduamente le azioni di Dio, riflettere sulle tracce lasciate da Dio nel creato. Deve leggere e istruirsi, grazie al contributo fattivo della scienza, così che tutte le forze dell'animo umano siano pronte a percepire la realtà divina. Quando poi l'uomo ha fatto tutto quanto era in suo potere, deve riconoscere che il suo sforzo era in realtà la risposta ad una chiamata del suo interlocutore divino, una preparazione all'unione con il tu divino che porta l'uomo alla maturità. Questa è la mistica di Teresa, la sua vocazione alla contemplazione, alla vita con Dio e alla preghiera interiore. Il desiderio di avvicinarsi a Dio e di fare qualcosa per Lui la spinse a lasciarsi consigliare da teologi e da esperti nella vita spirituale, ma anche a esercitare un influsso apostolico sugli altri. Durante un soggiorno di cura a Besedas, influì positivamente su un sacerdote sviato, al punto che questi abbandonò la vita che aveva condotto fino ad allora e si mise a svolgere fedelmente il suo servizio. La scienza medica del tempo non riuscì ad ottenere la guarigione di Teresa, anzi peggiorò le sue sofferenze. Da allora cominciò infatti ad accusare dolori al cuore e problemi con il sistema nervoso. Nell'estate del 1539 sembrava fosse giunta per lei la fine. Per 3 giorni giacque a letto e sembrò quasi morta. Scampò dall'essere sepolta viva soltanto perché il padre non riusciva a separarsi da lei. A questo proposito scrive:
«In verità, giungendo a questo punto, sono così piena di meraviglia nel considerare come Dio sembra mi abbia voluta resuscitare che quasi tremo dentro di me. Avresti fatto bene, anima mia, a meditare sul pericolo dal quale il Signore ti aveva liberata, e se non cessavi già di offenderlo per amore, te ne astenessi almeno per timore, visto che avrebbe potuto farti morire in 1000 altre occasioni più pericolose». L'unico mio sollievo era che se non mi toccavano, i dolori venivano spesso a cessare. Riposo a me graditissimo, timorosa com'ero di finir per perdere la pazienza. Fui perciò molto contenta di vedere che non avevo più dolori così acuti e continui, anche se i brividi intensi della quartana doppia che m'era rimasta tornavano a farsi insopportabili. Soffrivo anche di molte nausee. Feci allora tali istanze per tornare in convento che mi ci portarono in quelle condizioni. Così le monache ricevettero viva quella che già aspettavano morta, ma col corpo peggio che morto, essendo una pietà a vederlo. La mia magrezza è indescrivibile. Non avevo più che le ossa. In questo stato durai più di 8 mesi. Paralizzata poi, benché in via di miglioramento, rimasi per 3 anni. Quando cominciai ad andar carponi, resi grazie a Dio. Sopportai ogni cosa con molta rassegnazione e, tranne che all'inizio, con grandissima gioia, dato che a paragone delle torture dei primi tempi mi parevano tutte bazzecole. Mi rimettevo in pieno alla volontà di Dio, anche se gli fosse piaciuto lasciarmi così per tutta la vita. Se desideravo guarire, semmai, era per restare sola in orazione, come avevo imparato a fare, cosa che in infermeria era impossibile. Mi confessavo spessissimo, parlavo molto di Dio e così edificavo le mie consorelle che si stupivano della pazienza che il Signore mi dava. Se non me l'avesse data direttamente Sua Maestà, infatti, sembrava impossibile che si potesse soffrire tanto male con tanta letizia. Gran dono di Dio fu quello di avermi dato la grazia dell'orazione, mediante la quale comprendevo che cosa volesse dire amarlo. Di lì a poco, infatti, vidi spuntare in me nuove virtù, sebbene non così forti da mantenermi in una rettitudine perfetta. Non sparlavo di nessuno, neppure un tantino, astenendomi in genere da ogni mormorazione, compenetrata com'ero dal pensiero che non dovevo né volere né dire di altri ciò che non volevo che gli altri dicessero di me. Date le occasioni che avevo, osservavo assai bene questo principio, anche se non così perfettamente che talvolta, quando la tentazione era grande, non lo infrangessi in parte. Ma in via ordinaria lo rispettavo e tanto feci inoltre per renderne persuase coloro che mi stavano accanto e trattavano con me, che anch'esse finirono per abituarvisi. Si cominciò così a dire che dove c'ero io si stava con le spalle al sicuro, fama che si estese anche alle mie amiche, ai miei parenti e a coloro cui insegnavo. Ma in altre cose devo invece rendere conto a Dio del cattivo esempio che davo. Piaccia a Dio di perdonarmi. Di molti mali fui causa, anche se non con brava intenzione, come poi dimostravano i fatti. Rimasi assetata di solitudine, amante di trattare e di parlare con Dio. E se trovavo con chi farlo, ne traevo più gioia e più diletto che in tutte le raffinatezze, o per meglio dire volgarità, della conversazione mondana. Mi comunicavo e confessavo molto più spesso di prima e con vivo desiderio. Mi piaceva immensamente leggere buoni libri e provavo un grandissimo pentimento ogni qualvolta avevo offeso Iddio. Ricordo anzi che molte volte non osavo fare orazione, temendo come un gran castigo il profondo dolore che avrei sentito per averlo offeso. La qualcosa crebbe in me più tardi a tal punto che non so a che cosa paragonare quel tormento. E non era già per timore, no, ma gli è che ricordando i favori che Dio mi faceva nell'orazione, il molto che gli dovevo e quanto male lo ripagassi, non potevo reggere alla vergogna e mi sdegnavo contro me stessa per le molte lacrime che versavo sulle mie colpe, vedendo quanto poco mi emendassi. Non bastavano infatti né risoluzioni né dispiaceri di sorta a trattenermi dal ricadere, solo che mi si ripresentasse l'occasione, cosicché le mie lacrime mi parevano lacrime false e la mia colpa maggiore, poiché vedevo la grazia insigne che il Signore mi faceva nel darmele così abbondanti e accompagnate da tanto pentimento. Il danno dipendeva dal fatto che non sapevo togliermi d'attorno le occasioni cattive. I confessori poi mi aiutavano poco. Se mi avessero avvertita del pericolo che correvo e mi avessero detto che ero obbligata a rompere quelle amicizie, l'avrei fatto, credo, senza dubbio, perché se me ne fossi accorta, in nessun modo avrei potuto soffrire di rimanere in peccato mortale un solo giorno. Tutti questi sentimenti di timore di Dio mi vennero dall'orazione, ma i più profondi erano suscitati dall'amore, perché il pensiero del castigo non mi si presentava mai. Per tutto il tempo che fui ammalata, ebbi molta cura della mia coscienza quanto ai peccati mortali. Ma, oh mio Dio, desideravo la salute per meglio servirvi, ed essa invece fu la causa di ogni mio danno. Quando, dunque, vidi lo stato in cui mi avevano ridotti i medici della terra e come, ancor giovane, fossi già quasi tutta paralizzata, determinai di ricorrere ai medici del cielo e domandare ad essi la sanità, perché, quantunque sopportassi quel male con tanta gioia, desideravo anche di guarire. Alle volte, a dir vero, pensavo che se la sanità avesse dovuto essermi causa di dannazione, sarebbe stato meglio per me il rimaner sempre in quello stato. Ma insieme mi immaginavo con la sanità di poter servire meglio il Signore. Purtroppo, questo è uno dei nostri inganni, non volere cioè rimetterci in tutto nelle mani di Dio, che sa meglio di noi quello che ci conviene. Incominciai a far celebrare messe e a recitare orazioni approvate. Non fui mai portata a quelle certe devozioni che praticano alcuni, e specialmente donne, nelle quali entrano non so quali cerimonie che io non ho mai potuto soffrire e che a loro piacciono tanto. In seguito si conobbe che non erano affatto convenienti e che sapevano molto di superstizione. Io invece presi per mio avvocato e patrono il glorioso San Giuseppe e mi raccomandai a lui con fervore. Questo mio padre protettore mi aiutò nella necessità in cui mi trovavo e in molte altre più gravi, in cui era in gioco il mio onore e la salute dell'anima mia. Ho visto chiaramente che il suo aiuto fu sempre più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi ricordo finora di averlo pregato di alcuna grazia senza averla subito ottenuta. Ed è cosa che fa veramente meraviglia il ricordare i grandi favori che il Signore mi ha fatti e i pericoli sì di anima che di corpo da cui, per l'intercessione di questo santo, mi ha liberata. Sembra che ad altri santi il Dio abbia concesso di far grazie soltanto in questa o in quell'altra necessità. Il glorioso San Giuseppe, invece, e io lo so per esperienza, estende il suo patrocinio sopra qualsiasi bisogno. Il Signore vuol farci intendere con ciò che a quel modo che era lui soggetto in terra, dove come padre custode gli poteva comandare, così faccia ancora in cielo quanto gli domanda. Questo, d'altronde, han riconosciuto per esperienza anche altre persone che dietro il mio consiglio si raccomandarono al suo patrocinio, e sono molte le anime che si sono fatte da poco sue devote per aver sperimentato questa verità. Procuravo di celebrare la sua festa con la maggior solennità che mi fosse possibile. A dir vero, ci mettevo più di vanità che di spirito, perché mi compiacevo molto nel cercare che ogni cosa fosse fatta bene e con fasto, però con buona intenzione. Ma avevo questo di cattivo, che appena il Signore mi faceva grazia di intraprendere qualche cosa di buono, lo frammischiavo subito con molte imperfezioni e mancanze. Il Signore mi perdoni se per il male, le vanità e le curiosità io usavo tanta industria e diligenza. Per la grande esperienza, dunque, che io ho dei favori che San Giuseppe ottiene da Dio, vorrei persuadere tutti ad essergli devoti. Non ho conosciuta persona che gli sia veramente devota e che pratichi in suo onore qualche particolare devozione che non faccia notevoli progressi nella via della virtù. Le anime che si raccomandano a lui sono aiutate in una maniera tutta particolare. È già vari anni che nel giorno della sua festa io gli domando una grazia speciale. Egli mi ha sempre esaudita. Se la grazia che gli chiedo non è tanto conforme alla gloria di Dio, la raddrizza egli stesso e me ne fa ricavare un bene maggiore. Se la mia parola potesse essere autorevole, ben volentieri mi dilungherei nel narrare dettagliatamente le grazie che questo santo glorioso ha elargito sia a me che ad altre persone. Ma non volendo varcare i limiti che mi furono imposti, in molte cose sarò breve più di quello che vorrei, e in altre poi più lunga del bisogno. Farò, insomma, come colei che nelle opere buone che deve fare agisce sempre con poca discrezione. Soltanto prego, per amore di Dio, che lo provi chi non mi crede e vedrà per esperienza di qual vantaggio sia il raccomandarsi a questo glorioso patriarca e l'essergli devoti. Gli devono essere affezionate specialmente le persone d'orazione, perché io non so come si possa pensare alla regina degli angeli e ai grandi travagli che ebbe a soffrire col bambino Gesù senza ringraziare San Giuseppe, che fu loro di tanto aiuto. Chi poi non avesse alcuno da cui imparare per fare orazione, prenda per maestro questo santo glorioso e non sbaglierà. Piaccia al Signore che non abbia sbagliato io stessa nell'arrischiarmi a parlare di lui. Io, a dir vero, gli sono molto devota, ma circa il modo di servirlo e imitarlo, sono sempre piena di difetti. Egli però ha agito da quegli che è, e mi ha dato di potermi alzare da letto, camminare ed essere libera dalla paralisi. Anch'io ho agito da quella che sono e l'ho ripagato con usar male della sua grazia. Ma chi avrebbe mai pensato che dopo tanti favori di Dio sarei tornata ancora ad offenderlo? Dopo d'aver ricevuto tante virtù che mi incitavano di per se stesse a servirlo, dopo d'essermi veduta già presso alla tomba e in gran pericolo d'andare all'inferno, dopo d'esser risuscitata anima e corpo con grande meraviglia di quanti mi videro. E cos'è mai questo O Signore, e perché dovremmo sempre vivere in mezzo a tante occasioni di offendervi? Nel mentre scrivo, però, mi pare di poter dire anch'io con la vostra grazia e misericordia, come San Paolo, sebbene non con la sua stessa perfezione: non sono più io che vivo, ma siete voi, o mio Dio, che vivete in me. Da alcuni anni, infatti, a quel che posso io giudicare, voi mi avete già aiutata, e così, per vostra grazia, vi sono riuscita. Non amo il mondo, né qualunque cosa gli appartenga fuori di voi. Non trovo contento in alcuna parte. Mi sembra, anzi, che tutto sia pesantissima croce. Potrò benissimo ingannarmi, e forse questi miei sentimenti non saranno sinceri, ma voi ben vedete, oh mio Dio, che a me non sembra affatto di mentire. L'unica cosa che temo, e la temo con ragione, è che voi mi abbiate a lasciare. Conosco bene fin dove arrivi la mia poca virtù e valentia, e cosa io possa fare se voi non continuate a infondermi fortezza ed aiutarmi a ciò che non vi lasci. E chissà, intanto, che non sia lontana da voi anche in questo momento in cui scrivo. Piaccia, vostra maestà, che non lo sia. Quello che ho detto mi sembra che risponda a verità. Non so come vi possa essere chi desideri tanto di vivere, giacché quaggiù tutto è così incerto. Mi sembrava, o Signore, che mi sarebbe stato impossibile abbandonarvi ancora. Ma siccome vi ho abbandonato tante volte, così ora non posso lasciar di temere, sapendo che bastava allora che voi vi scostaste un poco da me perché io ruzzolassi subito per terra. Ma siate voi benedetto, Signore. Mentre io vi abbandonavo, voi non mi abbandonavate mai completamente. Stendevate anzi la mano affinché mi potessi subito rialzare. Invece di accettarla, io molte volte la rigettavo e non volevo intendere la vostra voce che a più riprese mi chiamava.
È interessante, leggendo il libro de mi vida, notare come Teresa riconosca nel Cristo non tanto la sua dignità e grandezza divine, ma la centralità del suo essere uomo. Con il termine di preghiera interiore, Teresa intende la perseveranza sempre consapevole della vicinanza e dell'amore di Dio. Ella non può accontentarsi di pensare a Dio di quando in quando. Sa anche che non è indispensabile entrare in convento per poter stabilire un duraturo rapporto personale con Dio, ma l'esperienza le insegna che a lei, come a molti altri, un determinato stile di vita può essere di grande aiuto in tal senso. Non è facile vivere a contatto con Dio, e Teresa non fa che ricordarlo in ogni pagina dei suoi scritti. Teresa evita ogni ragionamento minuzioso diretto a spiegare come mai chi cerca Dio in sincerità possa poi con tanta facilità distrarsi o mancare di raccoglimento e di profondità quando si rivolge a Lui. Ella arriva persino a consigliare di non pregare quando le mancanze sono causate da un'indisposizione spirituale o fisica. Teresa afferma che Dio sa bene che noi vogliamo sempre pensare a Lui e che vogliamo amarlo, ma la nostra natura limitata ci è spesso di ostacolo. La meditazione è secondo lei un esercizio utile finché Dio vuole che lo sia. Il rischio è che una volta abituati a questo esercizio non siamo poi più in grado di fare domenica, cioè di intrattenerci con Lui in silenzio, senza bisogno di parole. Se non fossimo capaci anche di ascoltare, oltre che di dare, saremmo incapaci di dialogare realmente con Dio. Per Teresa, il tempo passato in silenzio, che ci può sembrare sprecato, è invece un guadagno. Dobbiamo immaginare di essere alla presenza di Gesù Cristo, di parlargli, godendo di stare con Lui senza affaticare l'intelletto. Teresa non chiede nulla di irrealizzabile. Per lei bisogna soltanto porsi davanti a Cristo come ad un amico, con semplicità e sincerità. Se non riusciamo a percepire alcun indizio della vicinanza di Dio, dipende probabilmente dal nostro parlar troppo, dalla scarsa attitudine ad ascoltare attentamente l'amico. Secondo Teresa, non serve a nulla recitare una gran quantità di Padre Nostro, poiché il Signore ci capirà fin dal primo, essendo suo vivo desiderio risparmiarci ogni fatica. Se nello spazio di un'ora non recitassimo il Pater che una volta, sarebbe già sufficiente. L'importante è che comprendiamo di parlare con Lui, conosciamo il valore delle nostre domande e pensiamo al desiderio che Egli ha di esaudirci e al piacere che prova nello stare con noi.
Teresa d'Avila, la vita, il pensiero, l'identità di donna. Un programma di Rosario Tronolone tratto dal Libro de mi vida di Teresa d'Avila, edito in Italia da Rizzoli. La voce di Teresa d'Avila è di Vittoria Febbi. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.